Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti e scusateci del ritardo, di questa mezz'ora di ritardo, ma abbiamo, e poi ci siamo anche permessi di perderci perché abbiamo superato l'uscita, ma vabbè, siamo arrivate, siamo qua. Vi porto le scuse dell'assessore perché abbiamo aspettato anche lui fino all'ultimo, perché voleva venire, perché ci teneva molto a poter essere lui a presentare questa variante per la quale ha teso molto a spiegare anche alla Commissione Urbanistica l'interesse pubblico e l'importanza che riveste questo intervento, legato appunto sotteso a questa variante, ma è stato chiamato d'urgenza in Consiglio Comunale, lo leggerete probabilmente sui giornali domani, perché c'è una pratica molto molto delicata legata ai toponimi e il clima si stava molto scaldando, per cui gli è stato chiesto di essere in Consiglio Comunale. Si scusa molto. Siamo in attesa comunque del capo dipartimento, l'ingegner Stravato, e che ci ha detto appunto iniziate voi perché non è corretto far aspettare il pubblico. L'assemblea di stasera è un'assemblea che si svolge appunto, è stata convocata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del comma 9 del regolamento delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e in merito all'articolo 13 del regolamento comunale sulla partecipazione legata alla delibera quella di Consiglio Comunale la 58 del 2 marzo 2006. Scusatemi la voce, ma più di questo non riesco ad avere. L'appunto, come dicevo prima, l'atto sotteso a questa procedura partecipativa è l'adozione della variante parziale al piano regolatore generale relativa all'ambito di trasformazione ordinaria integrato, perché purtroppo si chiama così ATO, ambito di trasformazione ordinaria integrato numero 14, e aree adiacenti in località Casal Lumbroso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1150 del 42 e successive modifiche e integrazioni. Credo che abbiate già presentato dei contributi, perché ho visto prima che chiedevate dove poterli depositare, comunque lo dico in generale per tutti, che i contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici possono essere consegnati al DEST, che era la collega che è venuta con noi adesso qui all'accoglienza, e al momento della consegna verrà rilasciata anche una ricevuta provvisoria del materiale dei documenti che depositerete. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici, quindi non pensiate che vadano persi, verranno raccolti e comunque esaminati dagli uffici. E abbiamo anche predisposto delle schede che credo abbiate visto per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento della presente assemblea. I contributi e gli interventi saranno raccolti in un documento, un elaborato, proprio un allegato che verrà allegato alla delibera di adozione che andrà in Consiglio Comunale all'adozione di questo provvedimento di variante e verrà curato dall'ufficio procedente, quindi nel caso specifico il nostro. Verrà firmato dall'assessore, per cui sicuramente vorrà l'assessore vedere questa proiezione perché verrà tutto registrato, filmato, proprio per non perdere nessun aspetto o suggerimento, richiesta o problematica che possa emergere. Per partecipare adesso faremo una breve introduzione e spiegazione un attimo di alcune questioni, vi delucideremo la variante e subito dopo vi potete prenotare o vi potete prenotare anche durante la spiegazione per gli interventi, se volete farne di persona. O venite qui o veniamo, vi portiamo il microfono e verranno tutti registrati in modo tale che anche quelli verbali fatti durante la serata, ancorché non scritti, non depositati, verranno poi comunque tenuti in considerazione e esaminati dagli uffici. Allora, iniziamo con la proiezione. Ecco, vedete già proiettata l'area che diciamo, è interessata, che è l'area più estesa rispetto a quella che attualmente prevede il piano regolatore, l'area che è oggetto della presente variante. L'ambito di trasformazione ordinaria integrato I14, che noi denominiamo Casal Lumbroso per la località nel quale si trova, è oggetto di questa variante urbanistica ed è localizzato, sicuramente voi lo conoscete meglio di noi perché siete residenti del municipio, ad ovest della città, nel municipio XVI, come avete visto appunto e come abbiamo scoperto all'esterno del GRA, perché abbiamo fatto un po' di giri anche noi stasera, in un settore urbano compreso tra la via Aurelia Nord, la via Pisana Sud, il grande raccordo anulare ad est e la via di Malagrotta ad ovest. Come potete notare che abbiamo voluto proprio proiettare questa immagine, la discontinuità territoriale che queste questa grande discontinuità territoriale che è molto preminente in questa zona, che è uno dei motivi anche che ha portato l'amministrazione ad esaminare in modo puntuale questa variante e ad ampliarla nella sua superficie. Questo è proprio uno dei motivi, perché non è semplice poter collocare le superfici con queste asperità di territorio che voi conoscete molto bene. Quindi dal punto di vista infrastrutturale, l'ambito di riferimento si struttura sugli assi radiali di Via della Pisana e Via Aurelia e quest'ultima di collegamento con l'autostrada Roma Civitavecchia, mentre la viabilità tangenziale è caratterizzata dalla presenza di Via Malagrotta e del Gra. Su Via di Casallumbroso si innesta la viabilità locale di accesso alle aree residenziali, che adesso il mio collega vi mostra. La rete infrastrutturale su ferro è costituita dalla linea ferroviaria FR5, che si sviluppa parallelamente al confine sud della centralità urbana di Massimina, che è vicino alla quale è prevista anche una nuova stazione ferroviaria. Nella nuova immagine vedete appunto gli insediamenti residenziali spontanei, le reti stradali incomplete e le aree industriali a ridosso delle abitazioni. Il sistema insediativo di questo settore urbano di riferimento è costituito prevalentemente da insediamenti residenziali sorti in modo spontaneo, con dei margini molto sfrangiati, sempre di questo distributivo edificato, e di reti stradali anche incomplete, lo vedete dalla seconda immagine. Per il loro recupero, appunto, il piano regolatore, che è stato approvato nel febbraio 2008, prevede dei nuovi piani di edilizia economica e popolare e anche uno sviluppo della centralità appunto di Massimina, per cercare di riuscire a dare un tessuto connettivo a queste realtà che sono sorte in modo spontaneo e anche con una rete viaria insufficiente a quello che sarà, a quello che è soprattutto, ma quello che sarà anche il nuovo sviluppo dell'area. Si rilevano inoltre degli spazi commerciali caratterizzati dalla presenza di capannoni industriali, con recinzione a ridosso dell'attuale sede viaria di Casallumbroso. Per il recupero e la ricucitura, come vi dicevo prima, degli insediamenti residenziali, il piano regolatore vigente prevede in adiacenza sia i nuovi piani di edilizia economica e popolare che porteranno i servizi, quindi porteranno la viabilità, porteranno anche le aree di servizio e anche la nuova centralità Massimina con tutte le sue caratteristiche di mix funzionale e di servizi che sono collegate alle centralità e sono di fondamentale importanza per quest'area in esame. Per quel che concerne il quadro programmatico, le principali previsioni di trasformazione del settore urbano di riferimento sono le seguenti. I piani particolari, giusto per darvi un quadro di quello che è un po' l'intorno a livello pianificatorio anche dell'area di riferimento della variante. I piani particolareggiati di Massimina, 20A di Massimina e 20B, Villa Paradiso, per il recupero degli insediamenti residenziali sorti spontaneamente. I piani di edilizia economica e popolare B25 Massimina e B35 Massimina. Villa Paradiso e il piano di lottizzazione numero 74 Pescaccio per l'introduzione di nuovi impianti a carattere prevalentemente residenziale. La centralità di Massimina, finalizzata alla nuova organizzazione, che è l'area quella che vedete rosa o rossa, la centralità di Massimina finalizzata alla nuova organizzazione multipolare del territorio metropolitano attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfotipologica, nonché le connessioni con le reti di comunicazione nel contesto locale. La nuova stazione ferroviaria di Massimina sulla linea ferroviaria FR5 in prossimità della centralità urbana per realizzare le connessioni col trasporto su ferro. Da un punto di vista ambientale, il territorio oggetto di contesto di questa variante si caratterizza per la presenza di vaste aree in parte agricole e in parte impegnate da cave e da terreni di riporto, su una morfologia che presenta un andamento estremamente discontinuo, quello che vi dicevo poc'anzi, no? Estremamente ricco di asperità. La realizzazione del Parco del Pescaccio di collegamento tra la tenuta di Acquafredda, la tenuta di Massimi e la tenuta agricola di Castel di Guido costituirà un corridoio ecologico in coerenza con le previsioni della rete ecologica del piano regolatore. Il piano regolatore vigente, quello che vi dicevo appunto approvato nel febbraio 2008, prevede già oggi un ambito, un ATO, questo atto integrato numero 14, ma si sviluppa su una superficie inferiore rispetto a quella attuale della proposta di variante che vi sottoponiamo. Ha una superficie territoriale di 88.112 metri quadrati e per la maggior parte di questa superficie la proprietà è del Comune di Roma, dell'amministrazione comunale, per 56.806 metri quadri. Poi per 17.640 metri quadri la parte in proprietà è dell'Unione Italiana Ciechi, e per invece 4.688 metri quadri la proprietà è di privati e dell'ANAS invece per 8.978 metri quadri. A seguito di ulteriori verifiche tecniche è emerso che parte della proprietà dell'ANAS, che è quella diciamo lungo la tratta del raccordo che lo vedete indicata, pari circa appunto a 3.440 metri quadrati, risulta già censita al catasto terreni come strada, quindi non ha più un mappale che comporta o costituisce un diritto edificatorio, una capacità edificatoria, quindi sono già catastati proprio come strade, quindi non hanno più un volume, non lo esercitano più da tempo, costituendo già parte della carreggiata del GRA, del grande raccordo anulare. Di conseguenza è stata esclusa dal perimetro del lato di questa variante. Abbiamo teso a sistemare un attimo anche sotto il profilo delle proprietà e di quello delle aree che diciamo delle volumetrie che potevano esercitare queste aree all'interno dello strumento della variante, perché appunto questa sarebbe stata una correzione che andava posta. Poi di conseguenza è quindi stata esclusa dal perimetro del lato i 14 originario che la conteneva per mero errore materiale, quindi era stata inserita nel piano regolatore ma non comportando, non costituendo una volumetria, anzi ne comprometteva il disegno dello sviluppo poi urbanistico che verrà poi fatto con lo strumento urbanistico attuativo, perché questa sera noi vi sottoponiamo la variante al piano regolatore, non lo strumento urbanistico attuativo che invece sarà oggetto di un successivo provvedimento, quindi quello che vedrà poi gli sviluppi, i distributivi, quindi le zonizzazioni vere e proprie di queste superfici utili. La superficie territoriale complessiva del lato, i 14 originario, dopo questo adeguamento, risulta quindi essere di 84.672, quindi non più di 88.112, quindi c'è già una correzione da piano regolatore che comunque andava fatta. E qui arriviamo appunto all'utilità, alla necessità, all'indispensabilità che questa variante prevede. Cioè, l'Unione Italiana Ciechi ha inoltrato una richiesta al Comune di Roma, al Dipartimento Sesto, per la realizzazione di un centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati. L'amministrazione, quindi strutture di supporto ovviamente ad essa connesse, quindi c'è tutto un distributivo di SUL necessario a questo nuovo centro polifunzionale, perché altrimenti sarebbe bastata la superficie originaria che prevede il piano regolatore oggi. Mentre la forte necessità di poter creare uno spazio diciamo riservato a questo centro polifunzionale e alle necessità che il centro medesimo aveva presentato all'amministrazione con questa richiesta, è stato necessario quindi di circa 25.000 metri quadrati, poi più nello specifico la collega vi dirà, è evidente che è stato necessario ampliare la superficie dell'area. E questo ci ha aiutato perché? Perché una parte della superficie dell'area, una grande parte della superficie dell'area è sempre proprietà del Comune di Roma. Una parte residua, ma che è quella che aiuta a compensare le necessità di superficie utile che servono a questo centro polifunzionale, e sono proprio dell'Unione Italiana Ciechi. Per cui diciamo che questo aumento di superficie è proprio stato necessario per una doppia finalità pubblica. Questa la prima, quella di poter dare la superficie utile al centro polifunzionale, quindi a questa richiesta, che è stata la prima spinta propulsiva che l'amministrazione ha voluto dare a questa variante. E poi la seconda era quella legata al piano casa, che credo che ne abbiate sentito parlare un po' tutti, dove c'è una decisione di giunta, la decisione di giunta, cioè la delibera è la 108, decisione di giunta, è pronta per l'attenzione del Consiglio, del prossimo Consiglio, e sono gli indirizzi per il piano casa del Comune di Roma, dove al suo interno questa delibera prevede una serie di manovre, una serie di procedure, di atti, tra cui anche quello dell'aspetto ricognitivo di tutta una serie di strumentazioni che il Comune di Roma ha già adottato, sta adottando, sta portando avanti per identificare aree sulle quali collocare l'housing sociale, il social housing, che è uno dei motivi per i quali, diciamo, il secondo motivo che ha spinto l'utilità pubblica di questa variante per ampliarne la superficie, essendo la quota parte in proprietà del Comune di Roma, in questo modo ha potuto collocare su quest'area, sempre in modo separato dal centro polifunzionale, perché era una richiesta specifica proprio del centro, di restare ovviamente separati per questa specifica funzione di alta specializzazione dal resto, diciamo, del contesto dello sviluppo edificato. E quindi l'amministrazione è riuscita in questo modo a prevedere la possibilità dell'housing sociale, che è mirato soprattutto, come specificato in questa delibera, a venire incontro, ai sensi appunto della nuova legge, a una serie di categorie sociali che sono, diciamo, più deboli, ma che sono specificate in questa delibera. Quindi sono nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentale o monoreddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni sociali e economiche svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, diciamo le persone che vengono sfrattate, e altri soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge, di cui all'articolo 1 della legge 9 del 2007, immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale. Per cui vedete che è già stata data una precisa graduatoria e anche destinazione di queste categorie sociali più deboli che potranno avere accesso a questa tipologia di social housing. E l'amministrazione ha ritenuto in questo modo in modo pianificato, anche ricavare uno spazio in quest'area, e quindi della SUL rispettiva, per questa destinazione di social housing. L'intervento appunto sul quale l'Unione Italiana Ciechi ha da tempo impegnato molte delle sue risorse organizzative e finanziarie riveste un'estrema importanza per la città di Roma, che si trova proprio ad avere nel suo territorio una struttura di eccellenza, perché questo ci preme sottolineare. Infatti l'assessore ha chiesto appunto di spiegarvi che è una struttura di eccellenza unica nel progetto, unica nel suo genere come progetto in Italia, e con caratteristiche tali da porla all'avanguardia rispetto proprio delle iniziative presenti già nel settore in tutta Europa. Centro polifunzionale nazionale di alta specializzazione, appunto per i ciechi, pluriminorati, è destinato a costituire una istituzione pilota, quindi centro di riferimento per la riabilitazione dei ciechi con minorazione aggiuntiva, nonché struttura di eccellenza per la formazione di personale specializzato e punto di sperimentazione e riferimento per ogni attività futura in tale delicato settore. A sostegno di tale iniziativa, l'amministrazione nel dicembre 2005, con la legge 278 nel 2005, ha destinato alla realizzazione del centro polifunzionale 7 milioni e mezzo di euro in un triennio. E la realizzazione di tale struttura, una volta completata, comporterà altresì la realizzazione di nuovi posti di lavoro per la maggior parte di alta qualificazione, proprio finalizzati a questo scopo. L'amministrazione comunale ha considerato di rilevantissimo interesse pubblico questo intervento, questa richiesta, e quindi la proposta di restare nella città di Roma con un centro di questa importanza, e quindi che riveste anche la realizzazione in questione di questo polo e della finalità perseguita dall'Unione Italiana Ciechi. E sia per quanto riguarda la novità costituita da tale centro di ricerca, sia per l'indotto creato dalla stessa nell'ambito della creazione di nuovi posti di lavoro, oltre che al fine di valorizzare l'intero comprensorio, ha intenzione di avviare un programma di intervento urbanistico denominato Casal Lombroso. Quindi la giunta comunale, già con la propria memoria dell'8 agosto 2008, perché come adesso non so, qualcuno di voi si ricorderà sicuramente che l'amministrazione comunale già ad agosto dell'anno scorso si era già prodigata per trovare una soluzione a questo intervento, perché prima, non so se vi ricordate, ma si era teso a fare sì una variante al piano regolatore, ma portare avanti anche lo strumento urbanistico attuativo, in modo tale da fare due strumenti in uno, cioè lo strumento urbanistico attuativo in variante di piano regolatore con la variante. Però mentre si stava proprio sviluppando questo tipo di pianificazione stratificata in un unico atto, è emersa proprio questa necessità dei metri quadri di SUL che il centro aveva esternato, che non era possibile con nessuna delle strumentazioni che ha in atto il piano regolatore vigente, era possibile, così come è strutturato il piano regolatore oggi, poter soddisfare. E quindi è stato necessario predisporre una variante del piano regolatore di tipo diverso, cioè sempre una variante di piano, però con una superficie più estesa, senza ampliare l'indice che rimane lo stesso, perché si è fatto tutto uno studio sulla variante che dopo la collega vi spiegherà, proprio per non aumentarne l'indice e soddisfare queste esigenze. Ecco che con memoria di giunta l'8 agosto l'amministrazione si è determinata relativamente a questo piano per il reperimento di queste aree ed edifici da utilizzare per l'housing sociale ed altre finalità di interesse pubblico. Questo interesse costituisce la risposta dell'amministrazione comunale anche all'emergenza abitativa, come vi accennavo poc'anzi, delle categorie sociali più deboli, e soprattutto perché la cui domanda di alloggio non riesce ad essere soddisfatta dal tradizionale mercato residenziale troppo rigido e dei prezzi troppo elevati, perché credo che, come tutti sapete, la situazione, diciamo, emergenziale del problema casa ha assunto un aspetto completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Quindi non c'è più una concezione della residenza, del piano di edilizia economica popolare, del PEP, diciamo, come alloggi, diciamo, riferiti a un ceto più a una categoria sociale più debole, ma che a volte poteva spaventare. Da un'indagine del CRESM recentissima del luglio 2009 ci dimostrano che le fasce sono completamente cambiate della categoria più debole, quindi sono ampliate queste fasce. E diciamo che il reddito è medio e medio basso, ma c'è compreso anche il ceto medio adesso in questa fascia riconosciuta dal CRESME come ceto più debole, come categoria più debole sociale, ancorché possa non sembrare. Per cui la richiesta di social housing, di edilizia residenziale pubblica, la richiesta, quindi la domanda che nasce da un pubblico. Da una categoria sociale molto diversa da quella di qualche anno fa. Partendo dal dato, appunto, quindi comprendete che anche questo aspetto riveste un estremo interesse pubblico da parte dell'amministrazione nel riuscire ad integrare queste due opportunità in questa variante. Io credo che sul punto vi ho un attimo spiegato, introdotto tutto quello che è, diciamo, l'aspetto territoriale e di interesse pubblico che riveste questa proposta. Vi lascio la parola alla mia collega, l'architetto Fiori Yolanda, che vi entra più nello specifico proprio dei contenuti, dei numeri della variante al piano regolatore, e dopo diamo spazio alle domande. Grazie.